Che meraviglia vivere in questa atmosfera. Questa è l'atmosfera in cui dobbiamo vivere e crescere. È l'atmosfera del cielo. Fratelli cari, noi dobbiamo aprire di più i nostri occhi spirituali. Noi con i nostri occhi naturali non riusciamo a vedere quasi nulla di quello che c'è nello spirito, quasi nulla del regno di Dio. Ma voglio invitarvi ad aprire i vostri occhi spirituali. Così come la mattina tu apri i tuoi occhi naturali, ti svegli e cominci la tua giornata, dobbiamo la mattina aprire i nostri occhi spirituali e cominciare la nostra giornata per camminare con il Signore nella sua potenza e nell'autorità del suo nome. Alleluia. Cosa facciamo stamattina? Intanto voglio ringraziare il Signore per tutto quello che Lui ci ha donato durante quest'anno. Sono stati e stanno per esaurirsi i 365 giorni e 6 ore di quest'anno, che sono stati 365 giorni di benedizione, di presenza divina. Al di là che tu le abbia realizzate queste cose oppure no, ma se Dio ha detto io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita, allora la verità è che per 365 giorni e 6 ore che ancora devono venire, Dio è stato con te ed è stato presente nella tua vita. Siamo noi che tante volte non ci accorgiamo che Lui è con noi e camminiamo secondo i nostri sensi naturali, fidandoci dei nostri sensi naturali, e per questo molte volte viviamo nella tristezza, nella paura, nell'ansia. Ma stiamo crescendo. Diglielo Riccardo a lui, stiamo crescendo. E dobbiamo crescere nella fiducia che Dio è con noi, soprattutto nei momenti più difficili. Perché il Salmo 23 dice, il salmista dice, avendo gli occhi aperti sul mondo spirituale, quando anche mi trovassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Alleluia. Bene. Allora vogliamo, stamattina vogliamo vedere cosa il Signore ci ha dato come squadra. Io credo molto nel lavoro di squadra. Gesù stesso non ha presentato solo se stesso, perché doveva portare avanti un lavoro e un'opera e quindi espandere il regno di Dio. E per questo motivo lui si è circondato di una squadra, prendendo i migliori uomini sulla faccia della terra, prendendo le menti più illuminate sulla faccia della terra, prendendo le persone più abili, più sagge sulla faccia della terra, prendendo quelli che conoscevano a memoria le scritture, tutta la Torah, tutti i comandamenti sulla faccia della terra. Si è circondato di questa squadra eccezionale e ha cambiato il corso della storia. Voi sapete benissimo di chi si è circondato Gesù, che squadra aveva attorno a sé. Era una squadra formata da persone ordinarie di quel tempo, alcuni di questi addirittura analfabeti, gente che il mondo neanche considerava, ma proprio a loro Gesù si è rivelato. E guardate, proprio perché Gesù si è rivelato a queste persone che erano come piccoli fanciulli, umili, di nessuna importanza nella società, gente ordinaria, di quelli di cui non si dirà nulla in televisione quando muore. Che di solito in televisione si parla di qualcuno che ha avuto una certa importanza nella società, un personaggio, un VIP. Gesù si è circondato di persone che non hanno niente a che vedere con i VIP. E con queste persone, avendole equipaggiate, le ha mandate a due e hanno fatto cose straordinarie che hanno cambiato la storia dell'umanità. Perché vedete, se non c'era poi il prosieguo della Chiesa, l'opera di Cristo Gesù sarebbe rimasta incompiuta. Ma perché ci sono state, c'è stata questa squadra attorno a lui, che è stato il fondamento della Chiesa, allora l'opera di Cristo è diventata compiuta. Ci credi che il Signore Gesù compie la sua opera attraverso la tua obbedienza? E lui opera ancora oggi salvezza, liberazioni, guarigioni, potenti operazioni attraverso di te, che sei una persona ordinaria come me, ma che fa la differenza in questo mondo, perché porta attraverso di te salvezza, liberazione, guarigioni, potenti operazioni e soprattutto la conoscenza dell'Iddio d'amore che ama il mondo. Che meraviglia! Dio con te farà prodezze. E quindi, proprio perché siamo squadra, questa mattina vogliamo condividere con la Chiesa una parola che viene portata, spezzettata, attraverso la squadra che il Signore mi ha messo attorno, la squadra degli anziani, pastori e anziani. E io quindi voglio invitare, cominciando da Maicon, a venire qui davanti per dare una breve parola. Voglio farvi vedere come lo Spirito Santo ha preparato qualcosa di meraviglioso che vuole depositare dentro di noi per farci cominciare quest'anno in modo profetico attraverso queste parole. Vedete, non ci siamo parlati su quello che condivideremo, ma so una cosa, che è lo Spirito Santo che ha messo una parte in lui, una parte in Daniele, una parte in Riccardo, una parte nel pastore Marta, una parte nel pastore Giovanni e una parte nella pastora Maria e anche una piccola parte in me, per potervi dare qualcosa che ci porterà a vivere in modo profetico l'anno che sta per nascere. Michael.
Amen. Allora, Dio mi ha messo nel cuore Seconda Cronica 7,14, che dice: se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, dice, se il mio popolo, allora significa che è il popolo di Dio, si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Poi dice, i miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo. Io in questi giorni parlavo con mia moglie, ma cosa Dio per noi come famiglia? E poi mi è venuto subito in mente, cioè non so, perché ogni anno noi mettiamo dei buoni propositi, buoni obiettivi, no? Diciamo per l'anno seguente. E poi subito mi è venuto nel cuore, se il mio popolo sul quale è invocato cerca la mia faccia e prega, questo significa che ogni giorno, se noi facciamo questo, è una novità di vita, no? Perché dice la Bibbia che noi camminiamo in novità di vita. Allora significa che ogni giorno è un nuovo giorno. Se noi ci umiliamo e preghiamo e cerchiamo la faccia di Dio, cioè significa che noi siamo sintonizzati con lo Spirito Santo. Io credo fortemente che lo Spirito Santo ci vuole parlare ogni giorno. no? Perché Gesù è la manna fresca discesa dal cielo, cioè ogni giorno c'è la manna fresca. Allora significa che noi ogni giorno dobbiamo ascoltare la voce dello Spirito Santo. Io credo che lo Spirito Santo ha una parola per noi come Chiesa per l'anno prossimo, ma io voglio focalizzare sulla persona singola. Cioè ogni giorno lo Spirito Santo ti vuole parlare e ti vuole dire qualcosa per quel giorno e anche per quel mese e anche per quell'anno. Se noi ci umiliamo e preghiamo e cerchiamo la faccia di Dio, perché spesse volte Dio ha una parola per noi, noi ascoltiamo e basta, ascoltiamo e basta, però non mettiamo in pratica, non stiamo lì a cercare con tutto il cuore quello che... perché lo Spirito Santo vuole fare nella nostra vita. È la stessa cosa come noi abbiamo un appuntamento per prendere il treno e poi manchiamo l'appuntamento e il treno passa, no? Cioè, perché lo Spirito Santo è sempre nuovo, cioè sempre nuovo, c'è sempre cose nuove e noi spesse volte perdiamo con la parola che lo Spirito Santo ci dà. Allora io voglio incoraggiare la Chiesa a essere sintonizzate, a sincronizzate con lo Spirito Santo affinché voi potete adempiere la chiamata di Dio, adempiere i propositi di Dio nella vostra vita. Amen. Allora, cercate la faccia di Dio ogni giorno. Non siamo semplicemente le persone della domenica che veniamo, gloria a Dio, alleluia e basta. No, cerchiamo, adempiamo l'opera di Dio nella nostra casa, a cominciare dalla nostra famiglia. Perché il mio desiderio più grande, io penso che ognuno di noi abbiamo degli obiettivi, non se per il prossimo anno, un po' come io, ma il mio principale obiettivo è alla fonte, è cercare la faccia di Dio. Poi tutte le altre cose verranno sopraggiunte. Amen? Amen.
Amen. Ci accorgeremo come Dio ci sta parlando. Abbiamo pregato, abbiamo condiviso questo con mia moglie, c'è stata una concertazione e abbiamo ricevuto questo da parte del Signore. Vi leggerò parte della scrittura che è una premessa per quello che Dio vuole dire alla Chiesa e quello che avverrà nella Chiesa, non soltanto nella Chiesa ma in tutte le missioni. In Atti 8, 6 e 7 Filippo sconvolge la Samaria per mezzo dello Spirito Santo. In Atti 8, 14 Pietro e Giovanni vanno in Samaria per confermare l'opera dello Spirito Santo. In Atti 8, 25 Pietro e Giovanni tornano a Gerusalemme. Filippo no. Filippo no. In Atti 8, 26 vediamo che un angelo del Signore parla a Filippo e gli dice di andare in una strada deserta che va da Gerusalemme a Gaza, una strada deserta, che si trova a 50 chilometri da dove stava operando Filippo, a 50 chilometri a piedi. E quindi Filippo si trovava in Samaria, dove stava operando davanti a una moltitudine di persone. C'era una grande densità di popolazione, dove avvenivano liberazioni, guarigioni, salvezze, i demoni scappavano. A un certo punto lo Spirito Santo dice a Filippo, l'angelo dice a Filippo, mandato dallo Spirito Santo, va nel deserto, in una strada desertica, a 50 chilometri. Uno potrebbe dire, ma come? Sono qui, stanno avvenendo tantissime cose, ma come Spirito Santo? Perché? Lo Spirito Santo dice, vai lì. In Atti 8:29 lo Spirito Santo parla a Filippo dicendogli, raggiungi quel carro. E noi conosciamo la storia. Filippo guida l'eunuco etiope in Isaia 53, cioè guida, spiega quello che stava leggendo l'eunuco, che era un uomo che stava desiderando Dio, la presenza di Dio, e guida in quello che è la scrittura. Dopodiché noi vediamo che in Atti 8:39 Filippo sta battezzando l'eunuco etiope. Quando escono dall'acqua, lo Spirito Santo rapisce Filippo che si ritrova in Azot, che è una località poco distante da Gaza, cioè se noi vedessimo la cartina, partono dalla Samaria. A un certo punto lo Spirito Santo dice va tra Gerusalemme e Gaza, quindi gli dice di scendere in quella zona più o meno centrale, in quella zona desertica, dove trova solo una persona. E lo Spirito Santo fa in modo che quando Filippo è lì, quel carro passa. Quindi lo Spirito Santo lo guida nel perfetto punto dove doveva trovarsi Filippo e il carro che passava. 50 chilometri a piedi, lo Spirito Santo. E a cagion di una persona, poi dice la scrittura che l'eunuco cominciò a evangelizzare quei territori. Poi lo Spirito Santo che fa? Rapisce Filippo e non lo porta, perché la logica umana vuole che lo riporti a Gerusalemme, dove erano riuniti tutti, o al limite a Cesarea, perché Filippo, la scrittura ci dice che Filippo era di Cesarea, ok? No, lo porta più giù, più lontano, quindi non tra Gerusalemme e Gaza, lo porta al sud di Gaza, qualche chilometro a sud di Gaza, sempre sul litorale, perché Azot si trova lì. Ora, perché Filippo sperimentò la gloria di Dio? Perché noi vediamo attraverso la scrittura, lo Spirito Santo ci ha mostrato che lui poteva fare ciò che voleva con Filippo. Lo Spirito Santo poteva fare quello che voleva con Filippo. Filippo era lì, arreso e ubbidiente. Ora, lo Spirito Santo non è in gloria. Lo Spirito Santo è la gloria. È la gloria qui sulla terra. Quindi questo è per tutti, perché Filippo era un semplice diacono, non aveva funzioni chissà di quali speciali nella Chiesa. Ma la particolarità di Filippo era che era ubbidiente e si faceva guidare dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo faceva meraviglia attraverso Filippo, semplicemente tramite una vita arresa, una vita obbediente, una vita... Lo Spirito Santo poteva permettersi di dire a Filippo, vai, fai, vai lì. Poteva permettersi di parlare. Ora, spesso noi non siamo così gioiosi, diciamoci la verità oggi. Non abbiamo quella gioia che dovremmo avere, perché noi siamo nati per fare grandi cose con Dio. Ed invece generalmente, molto spesso, facciamo cose piccole. Ora, questo non significa sminuire le cose piccole, non è questo il senso, non è quello che voglio dire. Ma Gesù stesso ha detto, voi farete le mie stesse opere, anzi ne farete di maggiori perché io vado al Padre. Significa che Gesù per ognuno di noi ha preparato opere grandi. Quando non viviamo questa grandezza per mezzo della nostra disubbidienza e disattenzione allo Spirito Santo, noi non viviamo la vera vita di Dio, la vera vita che Dio ci vuole fare vivere. E quindi non facciamo quelle grandi cose con Dio. E ora andiamo al dunque. Sta avvenendo un tempo, verrà un tempo, è prossimo il tempo in cui lo Spirito Santo irromperà nella vita di ognuno, personale, ma anche nelle riunioni in casa, nelle riunioni di preghiera, nel grace party, nella domenica nei culti, nelle missioni. Irromperà, perché noi abitualmente che cosa facciamo? Conosciamo soltanto, o spesso parliamo del fatto che lo Spirito Santo è gentile, verissimo, è una caratteristica della sua persona, e spesso parliamo della voce dolce e sommessa. Ma noi sappiamo anche che Dio ci parla attraverso la voce autoritaria dello Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo ci aiuterà a varcare quella soglia, a passare quel livello dove lo Spirito Santo può essere il Signore nelle nostre vite, ma anche nella Chiesa in generale, nelle nostre famiglie, e attraverso lo Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo, la persona, la presenza dello Spirito Santo e la guida dello Spirito Santo, noi vedremo meraviglie. Non per forza né per potenza, ma per lo Spirito di Dio. Amen? Amen. Io profetizzo questo, dichiaro questo in accordo a Dio e all'autorità della Chiesa, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno.
Amen. Mi accordo con quello che ha detto Richard. Sono contento di essere qui quest'oggi, l'ultimo giorno dell'anno ci vediamo, ed è bello perché capita proprio l'ultimo giorno dell'anno e chiudiamo in bellezza. Amen. Guarda la persona accanto e dice, io sono contento di vederti oggi. Allora, io stamattina voglio dirti una cosa. Sapete, io sono 16 anni che vivo questa realtà. E io amo questa chiesa. Amo tutte le persone che sono qui oggi, quelle che ci sono state. E amerò quelle che ci saranno, amen? Però mi sono fatto una domanda, ho detto, Signore, dove stiamo andando oggi come chiesa? Qual è il nostro obiettivo? E io lo so qual è il nostro obiettivo, però mi rendo conto che molti non lo conoscete il nostro obiettivo. Perché vi siete limitati a non conoscere neanche il passato di questa chiesa. Cioè, vi siete limitati a conoscere solo il presente. Allora ti voglio dire una cosa, se tu non conosci da dove veniamo, non conosci nemmeno dove stiamo andando e dove dobbiamo andare. Per questo noi non progrediamo in molte cose, per questo noi non vediamo frutto in tante cose. Perché molti di noi ci fermiamo al presente, ci fermiamo a quello che viviamo, ma non sappiamo quello che abbiamo vissuto e non sappiamo dove stiamo andando. Nel 2018 io voglio andare da qualche parte e io voglio che la Chiesa viva qualcosa di nuovo. Lo diciamo ogni anno come proposito e deve essere così ogni anno, ok? Però dobbiamo fare qualcosa. E se tu non conosci il passato di questa Chiesa, io ti invito a conoscerlo e a studiarlo. Dice, noi ce l'abbiamo sul sito internet? No, chiedi all'apostolo e lui ti darà tutto quello che ti serve. Chiedi a chi conosce di questa realtà, perché dobbiamo capire dove dobbiamo andare. Dobbiamo capire qual è la direzione che Dio ha dato a questa Chiesa, in questa città, in questo tempo e per questa nazione. Non ti puoi limitare solo a pensare a quello che dobbiamo fare oggi, c'è qualcosa di più che va oltre. E tu devi imparare a comprendere per capire dove stiamo andando, per capire qual è l'obiettivo. Quando un partito politico viene eletto, tu lo voti perché? Perché sai qual è il suo programma, ok? E sai dove sta andando, qual è la sua direzione. Dici, oh, mi accordo con te perché mi piace quello che tu dici. Ecco, noi dobbiamo essere così anche con la nostra Chiesa. Questa è la tua Chiesa? Ti faccio questa domanda. È la tua Chiesa questa? O è una Chiesa? Perché se è la tua Chiesa, allora devi conoscerla come conosci la tua famiglia. Dall'inizio, durante e dopo. E sei tu che determini dove va la tua famiglia, amen? Non sono gli altri. Sei tu che determini quello che deve fare la tua famiglia e la tua Chiesa. Per questo stamattina voglio dirti una cosa. Io sono 16 anni che sono qui e sono pienamente insoddisfatto. Ci sono due tipi di insoddisfazione. Un'insoddisfazione che è nell'anima e prende l'anima, un'insoddisfazione che prende lo spirito. Io sono pienamente insoddisfatto nel mio spirito. Non nella mia anima, io sono soddisfatto nella mia anima di quello che vivo, ma sono insoddisfatto nel mio spirito perché voglio vedere di più. Molto spesso noi viviamo invece la Chiesa e siamo lì sempre insoddisfatti della nostra vita, delle nostre cose, perché guardiamo solo all'anima, quello che vive l'anima in quel momento. Ma tu devi essere pienamente insoddisfatto nello spirito, devi cercare di soddisfare ogni giorno il cuore di Dio, il piano di Dio, e quindi non puoi essere soddisfatto di quello che stiamo vivendo. Tu puoi essere insoddisfatto per altre cose nella tua vita e lì devi chiedere l'aiuto di Dio, perché se sei insoddisfatto evidentemente c'è l'anima che sta vincendo sullo spirito. Ma se tu vuoi essere guidato dallo spirito, allora sappi che il tuo spirito deve andare in accordo con Dio e devi ogni giorno essere insoddisfatto per dire: Signore, voglio di più. Questo, di questo sto parlando. Un'insoddisfazione che ti porta a fare sempre di più. Un'insoddisfazione che non ti fa accontentare del culto di oggi, ma domani vuoi qualcosa di nuovo. Amen. E questa insoddisfazione nell'anima ci porta alla depressione. Vi siete mai accorti che ogni tanto siamo depressi? Oh, 2017 è stato terribile. Ogni anno è sempre quello più terribile di tutti. C'è la gente che io dico, ma che fa? Ogni anno questo è stato l'anno più brutto della mia vita. Vabbè, l'anno dopo ci ritroviamo a Capodanno, questo è stato più l'anno più brutto della mia vita. E che è una tragedia questa vita, figlio mio. Ci sono i problemi, li viviamo, viviamo lutti che portano momenti brutti nella nostra vita, viviamo momenti tristi. Ma sappi una cosa, che quello che tu devi fare è continuare, non fermarti, perché quello che Dio ha preparato per te è molto più grande di quello che hai vissuto. E possiamo passare degli anni brutti, assolutamente, ma noi dobbiamo chiedere allo Spirito Santo che Lui ci possa rialzare e cambiare la nostra situazione. Non ti bloccare a quello che hai vissuto. C'è di più, c'è molto. Io ammiro quelle persone che vivono momenti tristi della loro vita, momenti brutti, però il giorno dopo li vedi e sono loro a incoraggiare te. Dici, non ti preoccupare, andiamo avanti. E tu dici, oh, io così voglio essere. E quest'anno abbiamo avuto tanti esempi in questo. E allora noi dobbiamo essere così. E quindi l'insoddisfazione dell'anima ci porta alla depressione, ma l'insoddisfazione nello spirito ti porta, segnati questa frase, alla ricerca dell'espressione di Dio in ogni area della tua vita. Quando tu sei insoddisfatto nel tuo spirito, tu sei sempre alla ricerca di trovare quello che Dio vuole fare nella tua vita. Sei sempre lì a cercare, Signore, dov'è che ti posso soddisfare? Perché vieni da una fame dentro che ti lacera, che ti divora. Dici, Signore, io ho fame di te. E sei lì a dire, Signore, cosa dobbiamo fare quest'anno? E io voglio vedere quest'anno, io non mi voglio accontentare più. Ho una passione che mi si sta riaccendendo a fine di quest'anno e la voglio continuare a far accendere ancora di più. Forse certe volte ci affievoliamo un pochettino, ma dobbiamo chiedere al Signore di tenere il fuoco sempre vivo e acceso. Voglio leggere con un versetto e chiudo, in Proverbi 13. Guardate quanto è bello questo versetto. Proverbi 13, versetto 4. Mamma mia. Dice, il pigro desidera. Quanti di voi avete desideri? Solo io? Ce li abbiamo, dico, un po' di desideri. Adesso volete comprarvi la cucina nuova, la PlayStation 4, ora esce la 5, volete comprarvi la casa. Ci sto provando. Quindi ognuno di noi ha dei desideri. Ma qua dice il pigro desidera, ok? E non ha nulla. Ma l'operoso sarà pienamente soddisfatto. Cioè, qua sta dicendo, se tu non fai niente nella tua vita e desideri solamente, tu rimani così. Ah, che bello, un giorno vorrei avere quello. E quindi? Un giorno vorrei che nel mio lavoro io possa essere il migliore. E sei però sempre l'ultimo a fare le cose, sei sempre indietro. Ma devi fare qualcosa. Un giorno vorrei che in chiesa sia qualcuno si accorgesse di me. Magari tu dici, è vero, magari io pure vorrei accorgermi di te ogni tanto, falla qualche cosa. Quando è così, non puoi rimanere fermo. Non puoi rimanere seduto nella tua sedia e pensare che Dio ti risolve i problemi della tua vita ogni giorno. Tu devi cercare la sua presenza, come ha detto Michael. Devi lavorare per il regno. Devi affaticarti. Devi fare qualcosa e Dio risponderà a quello. Perché Dio che fa vuole per forza che facciamo qualcosa? Sì. Se no non avrebbe detto, la messa è grande, ma gli operai sono pochi. Se no non avrebbe chiamato la sua chiesa a fare qualcosa. Non avrebbe Gesù speso 3 anni con 12 persone per creare qualcosa. Lui ha creato qualcosa attraverso queste 12 persone. Allora il pigro desidera e non ha nulla, ma l'operoso sarà pienamente soddisfatto. Perché? Perché l'operoso non ha il tempo di essere insoddisfatto. Non ce l'ha il tempo. È lì che lavora ogni giorno e quindi ogni giorno vede il risultato della sua fatica. Ogni giorno lui lavora e vede il risultato. Ogni giorno lavora e vede il risultato. E noi dobbiamo essere così. Tu invece ogni giorno magari per adesso lavori e non vedi niente. Per chi stai lavorando? Stai lavorando per il regno di Dio? Perché se lavori per il regno di Dio raccogli. Amen? E io voglio raccogliere. E se non ho raccolto non dipende da Dio, dipende da me. E io quest'anno non lo voglio vedere più lo stesso. Io stamattina non ti sto giudicando, ti sto cercando di esortare. Sei con me? Perché io sono il primo a essere, certe volte dico, Signore, ma che sto facendo? Voglio di più, voglio vedere di più. Io voglio che noi il prossimo anno, come possiamo dire ogni anno, possiamo essere il doppio, il triplo, il quadruplo. Perché no? Chi l'ha scritto? Chi l'ha detto che non è possibile? Certe volte diciamo, ma questo posto è duro, questo luogo è duro, ma quando mai? Noi abbiamo lo Spirito Santo che è il più tosto di tutti. E non c'è niente che Lui non può fare, niente. Non c'è niente che Lui non può fare. E noi certe volte limitiamo Dio perché abbiamo paura. Abbiamo paura di fallire. Allora dice, no, aspetta, forse io sta cosa neanche la comincio, perché poi se fallisco che succede? Ma provaci, lavora, i fallimenti arrivano, le delusioni arrivano. La cosa importante è che tu non togli mai la mano dall'aratro e vai sempre avanti, dice la parola di Dio. Vai avanti, poi sarà Dio stesso che ti aiuterà, ti guiderà e lui ti darà soddisfazione ogni giorno. Se sei insoddisfatto oggi, io voglio dirti il 2018, usalo e decreta che sia un anno dove tu puoi trovare soddisfazione ogni giorno della tua vita, non solamente a fine anno, non solamente durante un tempo, non solamente in estate, perché l'estate ci porta il sole, il caldo, quindi è più bello e viviamo meglio, e in inverno siamo depressi. No, certe volte siamo così, io mi capita, noi diciamo d'inverno, Maria, io amo profondamente l'inverno, proprio si sente anche da come sono sempre ogni inverno puntualmente raffreddato. Ma infatti mia moglie, anzi, vi saluta, stamattina non c'è perché ci mancava l'ultima ad avere la febbre, e quindi Anna ha avuto la febbre. Poi ora l'abbiamo completato per il 2017, così il 2018 cominciamo tutti in forma. Quindi si chiedi a Dio di che il 2018 possa essere un anno dove tu ti senti realizzato nel suo piano. Amen. E Dio lo farà, e Dio lo farà perché tu lavorerai, non perché lui non lo è lì che lo fa. Ok, sì, facciamolo, punto e basta. Quindi io decreto che quest'anno possa essere per noi un anno pieno, 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 pieno di lavoro. Dobbiamo lavorare. Si deve faticare. Se vuoi campare la tua famiglia, devi lavorare. È una cosa purtroppo che è così. Ci sono quelli che vivono di rendita, gloria a Dio per loro perché hanno la possibilità. Io non ce l'ho questa possibilità perché non ho niente. Quindi devo lavorare. E quindi è così. Noi viviamo di rendita nelle benedizioni che noi riceviamo ogni giorno. E questo confessalo nella tua vita, perché sono tue. Sempre, ogni giorno e in ogni momento della tua vita. Ma se vuoi vedere il frutto del tuo lavoro, devi lavorare. Allora vedrai il frutto. Amen? Guarda la persona accanto e di, oh, quest'anno ti voglio vedere ripieno di benedizioni, ti voglio vedere operoso e vedremo un grande frutto. Amen.
Amen. Noemi, tu volevi completare quello che aveva detto Maicon, l'intervento? Ok? A posto? Va bene. Ok. No, perché ho chiamato ognuno di voi a coppie. Diciamo che Rosalba non c'è perché è a casa momentaneamente con la febbre sta per morire. Emanuele a casa, avete sentito anche perché, ma Noemi è qui, diciamo, e quindi poteva partecipare, ma vi siete già accordati su questo. Amen. Vogliamo anche ringraziare il Signore per la visita di Antonio che è qui con noi. Alzate un attimo in piedi. Avevo visto anche la fidanzata di Salvo che è qui con noi pure lei. Benedizioni. E prima di passare a una parola che da parte dei pastori, voglio ricordarvi che il 20 e 21 gennaio avremo con noi l'Apostolo Lirio, quindi vogliamo prepararci per questo, lo consideriamo un evento e crediamo che Dio ha qualcosa di speciale da condividerci e da trasmetterci per quel giorno, ma non solo, vogliamo anche preparare tante persone, tante famiglie che possano venire per ricevere la salvezza in Cristo Gesù. Amen. Quindi fatelo sapere a quante più persone possibili. E poi voglio ricordare anche che domenica prossima la celebrazione sarà di pomeriggio, è la prima domenica del mese, è la prima domenica dell'anno, e quindi avremo anche una parola profetica per il 2018 in modo speciale, in modo particolare. Stiamo credendo che lo Spirito Santo ha preparato qualcosa di speciale per noi, e noi vogliamo essere completamente immersi in ciò che Dio ha preparato. Quindi il culto alla domenica prossima è alle 17:30. E allora, Pastore Marta.
Amen. Io voglio leggere con voi un verso, Apocalisse 3:8. Io conosco le tue opere, ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. In questi giorni questo verso mi martellava in testa, La parola di Dio ci dice nella rivelazione a Giovanni: ti ho posto davanti una porta aperta. Io decreto che nel 2018 sarà Dio a porci davanti porte aperte. Quando è Dio che ti pone davanti a delle porte, quelle porte sono aperte. E allora noi non dobbiamo cercare di aprire delle porte che rimangono chiuse, che sono rimaste chiuse fino a oggi. Fa che sia Dio a porti davanti porte aperte. Io ti pongo davanti porte aperte, per favore rimettetelo. Che nessuno può chiudere. Se è Dio che apre una porta, nessuno la può chiudere. Quando è Dio che apre la porta davanti a te, quando è Dio che ti pone davanti una porta aperta, nessuno la può chiudere. E anche se tu hai poca forza, anche se tu hai poca forza, non hai più la forza, sei stanco, sei abbattuto, Lui aprirà la porta davanti a te. E nonostante ogni cosa tu entrerai. Allora io vi voglio dire questo: per essere messi davanti a una porta aperta occorrono tre cose. Questo verso ce le dice: affinché Dio ti metta, ti ponga davanti a una porta che è aperta, tu devi fare delle opere. Io conosco le tue opere. Quando è Dio che dice io conosco le tue opere, perché tu hai fatto delle opere, perché tu sei stato al servizio di Dio, sei stato ministro di Dio. E allora quando tu vuoi che una porta davanti a te si apra, o che sia già aperta e che Dio ti ponga davanti a quella porta, la prima cosa è che ci devono essere delle opere. Dio non ti potrà porre davanti a una porta aperta se non vede delle opere. Oh, è vero, noi siamo salvati per fede, noi siamo salvati per grazia, mediante la fede, e non per opere, non per quello che abbiamo fatto. Dio ci salva, Dio ci dà tutto quello che ci serve per grazia, ma se tu vuoi entrare in delle porte, tu devi avere delle opere, devi fare delle opere. La seconda cosa: perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola. Hai custodito, serbato, dice un'altra versione. Serbare, custodire, significa mantenere, rimanere. Ed è anche il serbare, il custodire, l'abilità di raccogliere. Quando tu custodisci, quando tu mantieni, quando tu tieni la parola di Dio, oh, tu ti ritroverai davanti a porte aperte. Quando quello che c'è nel tuo cuore è la parola di Dio, è la dichiarazione della parola di Dio, tu sarai davanti a porte aperte. E la terza cosa: hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Rinnegare il nome di Dio non significa semplicemente quello che a volte noi pensiamo: ah, quello ha rinnegato il nome di Dio, quello ha reso il nome di Dio vano. Non è questo. Rinnegare il nome di Dio è quando noi, per esempio, non crediamo che Dio sia il nostro provveditore. Non crediamo che Dio sia il nostro guaritore e ci arrendiamo alle circostanze. Rinnegare il suo nome è questo: non credere che il nome di Dio è e può tutto. Quando noi facciamo queste cose, Dio ci mette davanti a porte aperte. Dio ci mette davanti a delle situazioni che si risolvono. Quando tu fai queste cose, quando tu ti ritrovi in queste caratteristiche, io dichiaro che nel 2018 noi saremo davanti a delle porte aperte, perché avremo fatto delle opere, perché avremo custodito la sua parola e non avremo rinnegato il suo nome. Noi saremo davanti a porte aperte e nessuno potrà chiudere quelle porte nella nostra vita, perché Dio lo ha promesso, perché Dio lo ha detto. E quindi non ti accontentare, non rimanere fermo, non rimanere statico. Fai in modo che tu possa essere posto davanti a porte aperte, perché Dio te lo ha promesso, Dio lo ha per te. È un verso che noi conosciamo tutti, Isaia 43, 19. Ecco, io faccio una cosa nuova. Oh, io ti pongo davanti a porte aperte, io faccio una cosa nuova. Chi è che fa e chi è che ci pone? È Lui. Non noi, è Lui che fa una cosa nuova. Noi la dobbiamo riconoscere. O a volte noi siamo lì a dire: Signore, non cambia mai niente, ma Dio fa una cosa nuova. Lui lo ha detto, Lui lo ha promesso, Lui la fa. Noi la dobbiamo riconoscere. Aprirò una strada nel deserto. Chi sarà ad aprire la strada nel deserto? Non saremo noi, è Dio che apre la strada, è Dio che ti pone davanti a una porta aperta, è Lui che lo fa, non tu con le tue forze, col tuo ragionamento, è Dio che lo fa. Lui apre una strada, Lui apre una strada davanti a una porta aperta. E io, questa è la benedizione e la dichiarazione che voglio lasciare per il 2018. Sii stabile. Tu sarai davanti a delle porte aperte e Lui farà la strada nel deserto per te. Amen.
Yes. Thank you, Apostle, for this invitation. Have you great expectation for this new year? Can you say amen? 3-4 amen. Perché cambia lingua. E spesso è questo quello che vorremmo dire a Dio: cambia lingua perché non ti capisco. Io dichiaro che per il 2018, l'anno della maturità, 18, possa essere un anno in cui abbiamo maggiore rivelazione della parola di Dio. Ma lascerò poi che gli apostoli possano parlare su questo, perché avere rivelazione maggiore nella nostra vita significa cominciare a ricevere la parola in una maniera diversa rispetto a come la ricevi ogni giorno. Magari ascolterai le stesse cose, ma le ascolterai come se fosse la prima volta. Ascolterai magari gli stessi messaggi, ma dirai: adesso li sto capendo in una maniera nuova. Perché la tua concentrazione sarà a quello che stai ascoltando. La tua concentrazione sarà su come Dio si sta muovendo in quel momento. E la tua mente sarà qui, supercalifragilistica e spiralidosa. Amen? Volevo vedere se la vostra mente era qui. Perché spesso noi siamo accordati col nostro corpo, ma la nostra mente è da un'altra parte. La nostra mente è da un'altra parte. Siamo in un posto, ma i nostri occhi sono sul telefono, perché in qualsiasi momento, se quello che stiamo ascoltando ci annoia, possiamo subito passare a qualche messaggio, a qualche mail, a qualche immagine. Non riusciamo neanche a tenere l'attenzione per qualche istante. Come può Dio parlarci e darci rivelazione se noi non ci impegniamo ad ascoltarlo? Tocca alla persona che è accanto e gli dici: io mi voglio impegnare ad ascoltare Dio per il nuovo anno. Ma non è questa la parola che il Signore mi aveva ispirato questa mattina. Quindi voglio essere fedele a quello che Dio mi aveva detto. L'anno 2017, ogni volta che si fa un bilancio a fine anno, ci sono delle cose positive e negative. E io posso dire che è stato un anno devastante per la mia vita. Non è stato bellissimo, anzi non è stato per niente bello. Ma se mi dovessi soffermare alle perdite che io ho avuto, dovrei dire che questo anno lo vorrei saltare. Però non comprenderei appieno quello che Dio sta facendo nella mia vita. Mancherebbe un pezzetto di come Dio sta formando il mio carattere. E soprattutto non comprenderei fino in fondo che Dio è buono. Perché ciò che io vedo come una perdita, io è scomparso mio padre quest'anno, e non mi piace questa parola, perché in realtà si è trasferito in un posto migliore, e quello che io vedo come una perdita per lui è un guadagno. E il punto di vista che noi abbiamo sulle cose spesso ci fa cambiare completamente la nostra reazione. Il punto non è se arriva una depressione nella tua vita, perché la depressione colpisce tutti. Il punto non è se arriva lo scoraggiamento nella tua vita, perché lo scoraggiamento colpisce tutti. Il punto è come tu reagisci a queste cose. Perché magari pensi, oh guarda, il pastore non è mai coperto da scoraggiamento, ascoltami, sì, sì, che lo è. Magari uno scoraggiamento diverso dal tuo, magari venire in chiesa e vedere quattro persone all'inizio è una forma di scoraggiamento. Ma è come noi reagiamo allo scoraggiamento che cambia completamente la situazione. Non cambia la situazione, cambiamo noi. Isaia 43:7. Non prenderò tantissimi minuti, ma voglio che il 2018 possa essere l'anno della gloria nella nostra vita. Vedete, c'è una differenza sostanziale tra la gloria e la presenza di Dio. Tu puoi cercare la presenza di Dio nella tua vita e ottenerla, ma non aver ancora gustato la gloria di Dio. Quando Adamo peccò nel giardino dell'Eden, gli fu tolta la gloria. Tutti gli uomini, dice la scrittura, sono privi della, non sono privi della presenza, ma sono privi della gloria. Infatti, quando Adamo ed Eva peccarono nel giardino, la presenza di Dio scese ugualmente e li chiamò: Adamo, dove sei? Ora il peccato non ti separa dalla presenza di Dio, il peccato ci ha separato dalla gloria di Dio, da ciò che ci aspettava nella gloria. E ora vedete questo verso, se lo possiamo proiettare, Isaia 43:7, è bellissimo. Tutti quelli che si chiamano col mio nome, quanti si chiamano col suo nome? Tutti quelli che si chiamano col mio nome, che ho creato per la mia, ascoltami, nella sua gloria ci sei anche tu. Non sto capendo. Sì, io e tu siamo stati creati per la sua gloria. Questo vuol dire che quando noi guardiamo la gloria di Dio, noi guardiamo anche noi stessi nella sua gloria, esattamente come Dio ci vede. Dio ti vede in un certo modo. Dio ti ha chiamato per come sei, ma ti vede in una maniera completamente diversa da come tu ti vedi in questo momento. Perché sei stato creato per la sua gloria. Questo vuol dire che se tu ti vedi pieno di difetti, pieno di limiti, pieno di paure, non puoi fare parte della gloria di Dio. Questo mi fa venire in mente qualcosa, che se Dio mi ha chiamato così, ma io faccio parte della sua gloria, evidentemente ha in mente qualcosa per me, per trasformarmi affinché io possa fare parte della sua gloria. Amen. Spesso noi vogliamo tutte e due le cose. Vogliamo la presenza, la gloria di Dio, ma vogliamo anche fare un po' di testa nostra, come ci pare a noi. Non vogliamo andare incontro a dei forti cambiamenti. E una parola che ho ricevuto quest'anno per il Grace Party è che ogni volta che tu hai un cambiamento c'è un trauma nella tua vita. E la parola è così, è forte, è trauma. Il cambiamento porta un trauma. Perché se il cambiamento non porta un trauma, non è un reale cambiamento, è qualcosa che potevi fare. Ma il cambiamento reale, repentino, è un trauma. Noi viviamo in questo momento nel tempo della grazia. Amen. Fino alla seconda venuta di Gesù noi siamo nel tempo della grazia. Questo vuol dire che è una stagione, e una stagione si può chiudere. Io e tu abbiamo bisogno di un cambio repentino nella nostra vita, che forse provocherà un trauma, che forse provocherà vari traumi nella nostra vita, ma ci porterà a essere ciò che Dio ha pensato esattamente per noi. Pastore, ci stai dicendo che dobbiamo vivere in mezzo ai traumi? No, ti sta dicendo che spesso noi impattiamo con la parola di Dio, e quello che avviene è che non vogliamo entrare dentro il processo. Io spesso devo cambiare delle cose nella mia vita, e quando impatto con questi cambiamenti, a volte mi tiro indietro e sto solo rallentando ciò che Dio ha in mente per me. Vuoi entrare nel processo? Sei a quale punto del processo nella tua vita? Ogni volta che c'è un trauma, c'è una rottura di una parte del tuo carattere. Lasciare andare i propri giudizi o pregiudizi è una rottura. Lasciare andare i propri modi di pensare è una rottura. Non fare dipendere dagli altri la propria gioia in Dio è una rottura. Non sperimentare l'amore di Dio fino a quando non lo vediamo fare agli altri è una rottura. Non rimanere nelle tue dichiarazioni relative alle circostanze che vedi, ma passare a un livello dove dichiari la parola di Dio è una rottura, è un trauma che avviene nella tua vita. Se noi facciamo sempre quello che ci va di fare, non ci avviciniamo mai a ciò che Dio ha in mente per noi. Puoi dire amen? Geremia 18, dal verso 4 al verso 6. Prendilo con me, per favore. Se c'è il detto che dice non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi, è perché spesso noi rimandiamo a domani quello che possiamo fare oggi. Amen? Se no il detto sarebbe al contrario. Vuol dire che spesso il 90% delle persone tendono a fare domani quello che possono fare oggi. Dio ti vuole dire nel 2018, segnati che è l'anno della maturità e che tu effettuerai tutti i cambiamenti, anche se saranno traumatici, che Dio ti chiede attraverso la sua parola. Pastore, ma se devo essere così traumatizzato, se mi romperò, che succede? Ascoltami, Dio non ha una colla particolare per rimettere insieme i tuoi cocci. Dio ha un altro metodo. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano al vasaio. Da capo ne fece un altro, come a lui parve bene di farlo. Come a lui parve bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: casa di Israele, non posso fare con voi quello che fa questo vasaio, dice il Signore. Ecco, quello che l'argilla in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia. In altre parole, tutto il processo che Dio ha stabilito per la nostra vita, se noi abbiamo piena fiducia in Lui, Dio non rimetterà insieme i cocci della tua vita. Dio creerà un altro vaso, ti modellerà esattamente come Lui ti ha pensato. Guarda la persona che è accanto e gli dici: entra nel processo. Dio si avvicinò a Gedeone e gli disse: uomo forte e coraggioso. Ma Gedeone non pensava di essere così. Allora spesso Dio ci chiama a fare delle cose, o ci chiama in certi modi, e noi diciamo: Dio, forse tu hai sbagliato, ma è il pastore che vedo che ha questo fare, e quell'altro fratello che vedo che ha questo piglio, e quell'altro che vedo che evangelizza, il gruppo di armi che è bravo a fare questo. Io non sono chiamato a fare questo perché non me la sento, non è la mia indole. Ascolta, Dio ti vede, ci vede, mi vede in un modo che io spesso neanche capisco o conosco, perché ogni giorno me ne dà rivelazione. E quando Dio si avvicina e ti dice: donna forte, e tu dici: non ce la posso fare, e tu dici: ti stai sbagliando, tu ti stai mettendo, io mi sto mettendo contro ciò che Dio ha detto di me. In altre parole, la Bibbia dice che senza fede è impossibile piacere a Lui. E quando Dio mi chiama in un certo modo, quando io dico non è così, io non sto avendo fiducia in Dio. Sto guardando e sto ragionando secondo i miei schemi mentali e non sto dicendo: Signore, io mi fido di quello che tu vuoi per me. E mi inorgoglisco perché penso di essere migliore di Dio, perché penso di avere capito meglio di Dio chi sono io. Isaia 29,16. Guardate che forte questo verso. Che perversità è la vostra? Il vasaio sarà forse considerato al pari dell'argilla, al punto che l'opera dica all'operaio: egli non mi ha fatto? Al punto che il vaso dica del vasaio: non ci capisce nulla. Ascoltami. Se io e tu abbiamo piena fiducia che colui che ha iniziato a modellarci, a fare un'opera buona in noi, la porterà a compimento. Qualsiasi cosa avverrà lungo il nostro cammino, la riceveremo perché possa modellarci e possa farci arrivare all'immagine che Dio ha stabilito per noi. Qualsiasi cosa che tu affronti nel tuo cammino, l'affronti sapendo che quella prova davanti a te è il livello successivo di cambiamento che Dio ha pronto e ha messo davanti a te. E piuttosto che stare lì a lamentarci e a dire: Signore, perché così, perché quello, perché quell'altro, cominciare a dire: Signore, dove mi vuoi portare? Qual è la strada che stai preparando davanti a me? Perché io non voglio fare la mia volontà, io voglio fare la tua volontà. E so che dietro la mia volontà, la resa della mia volontà, la resa del mio io, ci sei tu e c'è la tua gloria. Nel 2018 io voglio mettermi questa aspettativa davanti, accordarmi, e ogni volta che Dio mi dice: io ti vedo così, dire: Signore, forse io non mi vedo così, ma mi fido di te e mi fido dove tu mi vuoi portare. Dio ci benedica.
Amen. Pastore Maria.
Amen, grazie Signore per tutto quello che fino adesso ci hai detto. Allora, io mi sono scritta un pochino il filo conduttore fino adesso, tutto quello che il Signore ha voluto dire, anche perché so che il Signore continuamente ci parla. Come ha detto il pastore Giovanni, dobbiamo imparare, sviluppare sempre di più questa attitudine all'ascolto, perché lo Spirito Santo è una fonte inesauribile di ricchezza, e lo Spirito Santo è sempre attivo e lui costantemente ci parla, e quando noi lo ascoltiamo riceviamo verità che magari a volte tu: Signore, ma cosa mi vuoi dire? Ma Signore, invece quando tu stai in un'attitudine di ascolto, un fiume di acqua viva, fiume di acqua viva. Allora, io ho ricevuto questo per questo nuovo anno, che magari sarà una cosa scontata, però sicuramente non è una cosa attivata. Come ha detto il pastore Giovanni, a fine anno ogni volta si fa una specie di bilancio, no? Anche perché è intelligenza fare una specie di bilancio, è sapienza. E tu valuti un poco tutto quello che c'è stato, il bene, il male, tutte le cose. E in questo il Signore mi ha dato, l'Apostolo ha detto di avere una parola profetica. E io in questo ho ricevuto che noi dobbiamo, quest'anno che viene, sicuramente guardando al passato, e ora prendiamo un passo della scrittura, attivarci, perché fino adesso l'abbiamo fatto poco, o forse l'abbiamo fatto anche poco e male, o male e poco, nella testimonianza di quello che il Signore Gesù ha fatto nella nostra vita. Prendiamo Matteo 9, 6 e dice così: ora affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità in terra di perdonare i peccati, alzati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa tua. Qui ci sarebbe tanto da dire sul fatto di perdonare i peccati, voi sapete, però non è qua che noi ci soffermiamo. Io mi voglio soffermare sul fatto di prendi il tuo letto e vattene a casa tua. La prima cosa che dobbiamo fare in questa fine anno è quella di appunto fare un bilancio. Il fratello Maicon ha detto che noi dobbiamo sicuramente umiliarci e chiedere perdono a Dio, perché se il mio popolo perisce e se il mio popolo si umilia, chiede perdono per tutto quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto, per tutte quelle volte in cui lo Spirito Santo ci ha parlato e non abbiamo ubbidito. Ci sono state queste volte? Quante volte lo Spirito Santo ha parlato e noi abbiamo dato ascolto? Quante volte lo Spirito Santo ci ha detto fai questa cosa e noi abbiamo detto vabbè, lo faccio domani, poi ce ne siamo completamente dimenticati. Lo Spirito Santo ha detto se il mio popolo si umilia, dobbiamo chiedere perdono per tutte quelle volte in cui non abbiamo ubbidito. Ha detto il fratello Riccardo che Filippo è stato portato nel deserto ed è stato ubbidiente e ha evangelizzato. Poi continuiamo. Allora, questo passo della scrittura dice che Gesù disse perdonò i peccati a quest'uomo e poi gli disse alzati dalla condizione in cui tu sei e prendi il tuo lettuccio. Non puoi più stare disteso, assopito, estraneo, lontano. Non è più tempo di stare distesi, ma di alzarsi dal proprio lettuccio. Io non voglio che il 2018, il Signore mi ha detto questo, e il Signore ci dice le cose non per giudicare, come ha detto il fratello Daniele, ma per farci crescere, per farci migliorare. Non puoi più stare disteso, ma fatti forza. Quando tu ti devi alzare dal letto, anche io, sapete, adesso con la mia età, quando mi devo alzare dal letto faccio forza e sto bene. Pensate il paralitico che era invece là. Gesù arriva e gli fa alzati. Ma se io sono paralitico, come faccio ad alzarmi? Gesù gli disse, alzati. L'ubbidienza alla parola di Dio ti porta salute e benessere, ti porta guarigione, ti dà una nuova prospettiva. Lui era seduto, disteso, ma quando si alzò ha avuto una nuova prospettiva, un nuovo modo di vedere. Se sei paralitico, quindi se sei giù, hai poca forza, devi farti forza e non aspettare che sia il fratello o la sorella a farti forza. Lo farà lo Spirito Santo che ti parlerà e lui ti darà la forza per alzarti. Sii ubbidiente. Liberati da tutto quello che ti tiene legato. Miei cari fratelli e sorelle, liberiamoci dal peso e dalla zavorra e dal lettuccio e dalle cose del passato, dalle nostre esperienze, dalle condizioni, dai lutti, dalla oppressione. Alzati, tu sei legato, ma non è il letto che è il legame per te. Sei tu che sei legato, perché se ci fate caso, poi Gesù gli disse al paralitico, prendilo il tuo lettuccio e portalo con te. Quindi il problema non era il letto, il problema era che lui era legato al letto in quella condizione di assopimento e di torpore. Gesù gli disse: prendi il tuo lettuccio, prendilo, è un ordine. Prendi tutto quello che è stato quest'anno di sofferenza, prendi tutto quello che ti ha tenuto fermo, prendi tutto quello che ti ha fatto dispiacere, perché è un bagaglio, che tu ti devi portare. Se tu hai, com'è quella parola che dite voi per adesso, è del... No, del processo. Se tu hai attraversato un processo, quel processo è forza, quel processo è vittoria, non è sconfitta. Il lettino, Gesù gli disse al paralitico: prendilo e portatelo, non lo lasciare lì, ti serve. Sei tu, non il letto. Non sono le circostanze che ti legano, tu hai la possibilità di portarti e di vincere la circostanza. Portati il letto, sarà il letto, sarà la tua testimonianza. E questo è quello che vi voglio dire. Tu testimonerai, devi testimoniare, lo dobbiamo fare. Se non l'abbiamo fatto negli anni passati, quest'anno, il 2018, sarà un tempo di testimonianza e di frutto. Io ci credo. E in questo stamattina pregheremo insieme affinché il potere della testimonianza sia attivato in voi. Là il letto sarà la testimonianza del miracolo. Il paralitico se lo portava dietro e quando gli altri lo vedevano dicevano: com'è che questo cammina col letto dietro? Lui testimoniava di quello che aveva ricevuto. Una persona normalmente non si porta il letto dietro, no? Gesù gli disse: portatelo, è un ordine, prendilo. Quindi il tuo letto, la tua sofferenza, il tuo passato, come tu sei arrivato al Signore, la malattia, la guerra che c'era a casa tua, il bisogno di soldi, quella la tua testimonianza, lo devi usare, parla del Signore col tuo lettuccio. Le persone devono sapere com'è che tu sei arrivato al Signore. È tempo di testimoniare. Il lettuccio, sapete, portarselo dietro, certo non è che era facile, era un peso. Non è facile che tu ti porti il letto dietro. Devi pagare un prezzo per poter testimoniare. Devi pagare il prezzo. Devi cominciare a comprendere che se gli altri devono conoscere il Signore Gesù, devi pagare un prezzo. Derisione, oltraggio, persecuzione. Io parlo soprattutto ai componenti delle cellule, ai responsabili delle riunioni in casa, perché noi dobbiamo fare... poco d'acqua, me la vai. Noi dobbiamo fare delle riunioni in casa delle fiamme di fuoco, ogni cellula, ogni riunione deve essere una fiamma di fuoco, la fiamma dove si vive la potenza di quello che Cristo ha fatto. Quando tu ti porti il tuo lettuccio nella cellula e tu inviti altre persone, tu sarai chiamata a testimoniare di perché ti sei portato il lettuccio qui in questa cellula stasera. Gli altri lo vedranno e gli altri comprenderanno quello che possono fare, che quello che Dio può fare nella loro vita. Amen. È tempo di testimoniare. Testimoniare significa: sono sicuro che Dio lo può fare di nuovo. È vero? Questo dovete testimoniare. Quando voi testimoniate nella riunione, significa il Signore lo farà di nuovo. Quando voi testimoniate fra i parenti, significa: io so che il mio Dio opererà nuovamente. Fai diventare il tuo punto di debolezza, il lettuccio, il tuo punto di forza. Dio trasforma il luogo arido in un luogo fiorito, pieno di frutti. Questo è quello che tu sei chiamato a fare. Non siamo dei soci di un club, siamo fondatori e portatori di un regno, ministri del regno, dobbiamo portare il regno. E quindi il mio desiderio era questo, visto che noi dobbiamo affrontare un nuovo anno e rispondere anche a quella che è la chiamata di Dio. Dio dice: andate per tutto il mondo predicando il Vangelo attraverso la testimonianza, attraverso la testimonianza. Tutti quelli che quest'anno vogliono testimoniare del Signore Gesù, chi sono? Alzate la mano tutti quelli che quelli quindi che non alzate la mano, penso non lo vogliate fare. Allora io voglio solo quelli che lo vogliono fare. Per favore, potete alzare la mano tutti quelli che vogliono testimoniare in quest'anno che verrà, non guardando al passato, non guardando alle sconfitte, non guardando a quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto. Volete testimoniare quest'anno di quello che Cristo ha fatto nella vostra vita? Alzatevi. E facciamo una preghiera. Padre, veniamo a te nel nome di Gesù, Signore. E prima di tutto, Signore, ti chiediamo perdono per tutte quelle volte in cui, Signore, siamo venuti meno e se non abbiamo ubbidito a quello che tu ci hai detto di fare, Signore. Ti chiediamo perdono, Signore, ci umiliamo e lo faremo nelle nostre case. Signore, perdonaci per tutte quelle volte in cui non abbiamo risposto alla tua chiamata. Tutte quelle volte in cui siamo rimasti inadempienti, tutte quelle volte in cui abbiamo detto va bene domani, lo farò domani, e poi l'occasione è sfumata, poi l'occasione se n'è andata, poi quella persona che aveva bisogno non l'abbiamo più incontrata, poi quel familiare a cui dovevamo parlare poi non l'abbiamo più rivisto. Signore, ti chiediamo perdono. Sappiamo che il sangue di Gesù ci purifica e ci libera, Signore, perché tu hai preparato sicuramente il meglio. Signore, ti preghiamo che in quest'anno nuovo, Signore, noi possiamo essere invece dei testimoni veraci, Signore, perché questo è quello che salva questo mondo, Signore. Grazie, Signore, perché la nostra testimonianza, Signore. E quindi io in questo momento attivo il potere della testimonianza in ciascuno di voi, in ciascuno di voi. Anche, Signore, se in questo momento qualcuno è al di là con i pensieri, perché io lo vedo lontano, distaccato. Signore, io ti chiedo perdono, Signore, anche per questa persona, Signore. Però, Signore, io so che il tuo potere è qui, Signore, e che tu desideri che noi possiamo testimoniare della tua grazia. Vogliamo portare frutto, Signore, abbondante, Signore. Vogliamo portare frutto perché tu sei degno di onore e di gloria, Signore. E quindi tutte le persone che sono qui questa mattina, Signore, in questo momento, Signore, si dedicano a te. Signore, grazie per l'opera tua in ciascuno di loro. Grazie, Signore, perché tu trasformerai, Signore. Tu darai il loro modo di vedere e di andare al di là di quello che è il naturale, Signore, per andare nel soprannaturale, Signore. Signore, testimoni veraci, ognuno col proprio lettuccio, Signore. Sarà un testimone della tua grazia in quest'anno che verrà, Signore, per poter far sì che altri ti possano conoscere e ricevere quello che tu, Signore, li hai chiamati a fare. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Accomodatevi. E ora non voglio aggiungere altro se non quello di rendere pratico la parola che abbiamo ricevuto. Cioè, vogliamo vivere questo anno nuovo nella potenza della rivelazione. Perché vedete, la conoscenza, dice la scrittura, gonfia. È una persona gonfiata, che è stato gonfiato da tanta conoscenza, è facile da fare cadere, basta uno spillo. O scoppia, oppure si spegne, si sgonfia molto velocemente. Mentre quello che fa la differenza è la rivelazione, cioè il tuo personale rapporto con Dio per mezzo dello Spirito Santo che ti parla, ti porta le parole del Padre e ti rivela le cose che ha preparato Gesù. Quindi quest'anno è un anno di ricerca della faccia di Dio. A chi rivelerà il Signore il suo braccio? Isaia 53, che tutti conosciamo. Il famoso capitolo dove viene descritta la sofferenza di Cristo, la sua crocifissione, quello che Lui è diventato salendo sulla croce, malattia, peccato. Ma questo capitolo di Isaia non comincia subito con questa descrizione, comincia con una domanda. Isaia 53, 1. Isaia 53, 1. Inizia con una domanda. Chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato, ognuno dica rivelato, il braccio dell'Eterno? E poi parla la descrizione del braccio dell'Eterno. In altre parti di Isaia e anche di altri profeti si parla del braccio dell'Eterno e ogni volta il braccio indica il Figlio di Dio, che è l'esecutore della volontà divina, colui che ha fatto conoscere la volontà di Dio. Cristo è l'esecutore, Gesù è l'esecutore della volontà di Dio. A chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Molte volte noi ci infarciamo, siamo infarciti di conoscenza di cose. A volte leggiamo libri, e fate bene a leggere libri, e ci riempiamo di certe conoscenze. Ma quello che farà la differenza non è quanta conoscenza hai, quanta dottrina conosci, ma la rivelazione che ricevi anche attraverso queste cose. E la rivelazione parla, come è stato ripetutamente detto, la rivelazione parla di movimento, di azione, quando tu sei pronto a fare ciò che ti è stato rivelato. Dio si rivelerà e rivelerà il suo braccio a quelli che sono pronti a ricevere la predicazione. Non una parola, non una conoscenza, ma una predicazione. Quando parliamo di predicazione stiamo parlando di una parola detta con autorità, che io ricevo come autorità. E questo è quello che noi faremo. Intanto, primo, le riunioni in casa non si chiameranno più riunioni in casa, semplicemente, genericamente, ma casa della testimonianza. Perché nelle riunioni in casa ci debbono essere i momenti in cui voi testimonierete delle cose grandi che Dio ha fatto, dei miracoli che avete ricevuto. Bella questa parola. Di non dipendere più dalle cose che ci hanno resi prigionieri nella vita. Quel paralitico era prigioniero del suo lettuccio. Dipendeva dal suo lettuccio. E Gesù gli ha detto: prendilo, non essere prigioniero, non dipendere dal lettuccio, ma prendi il lettuccio e vai a testimoniare a casa tua. Vai a rendere la testimonianza del miracolo. E nel momento in cui il paralitico ha ubbidito al comando di Gesù. Gesù gli ha predicato, gli ha detto: prendi il tuo lettuccio. E nel momento in cui ha ubbidito, il paralitico non è stato più un paralitico, è uscito dalla prigione della paralisi, è uscito dalla prigione del suo lettuccio e ha cominciato a camminare con i suoi piedi, perché la parola che ha ricevuto ha messo vita dentro di lui, lo ha rivoluzionato, lo ha trasformato. La parola in quel momento è diventata potenza. Questa è la rivelazione. Quando arriva la parola di Dio che tu stai credendo nel tuo cuore, questa diventa potenza di Dio. L'apostolo Paolo ebbe a dire: io non sono venuto a voi con sapienza, sapienza di parola, ma con dimostrazione di spirito e di potenza. Ecco perché le riunioni in casa ora saranno case di testimonianza. Perché quello che parlerà ai cuori dei nuovi, e quindi nella casa di testimonianza dovete invitare persone che debbono ricevere la testimonianza, persone che si trovano nelle difficoltà, nei problemi, nelle malattie, nelle infermità, persone depresse. Per favore, non fate venire nelle riunioni in casa persone a cui non manca nulla, che sono felici, che hanno tutto e di tutto. Anche perché un ce n'è. Ma fate entrare tutti i bisognosi, chiamate a raccolta tutti quelli che si trovano per le strade, nei crocicchi, che sono combinati in mala maniera, che sono prigionieri di qualcosa, chiamateli, perché quando li chiamate in quel momento, per la parola che voi state dichiarando sulla vostra vita, sulla loro vita, voi li liberate e loro potranno venire nella casa del Re. Questo è quello che faremo. Le riunioni in casa sono case di testimonianza. Responsabili delle riunioni in casa. Voi siete responsabili delle testimonianze che si devono tenere nelle riunioni. Preparate ognuno. Ognuno ha una testimonianza da portare. E preparate quella riunione che si fa una volta alla settimana, preparate in tutta la settimana come dovrà essere quella riunione, preparate tutte le persone che debbono venire e fate sapere alle persone che dovranno venire, ai nuovi che dovranno venire, le cose grandi che Dio ha fatto, i miracoli che Dio ha compiuto. Vieni ad ascoltare perché Dio vuole darti speranza. Le nostre riunioni in casa devono essere case di speranza. Devono essere le case dove la potenza di Dio si muove attraverso la testimonianza. Vogliamo vedere persone nuove, non tanto per creare un numero, ma perché vogliamo vedere persone salvate, benedette, liberate. E le riunioni in casa sono gli incontri più vicini al popolo. Sono le riunioni più vicine alla società, più vicine alle persone che ci circondano. Mentre la Chiesa è un luogo pubblico dove si spera che molti possano venire per ascoltare la parola di Dio, ma è un luogo pubblico, le riunioni in casa sono fatte in casa, e quindi tu puoi fare degli inviti perché le persone possono ascoltare che c'è qualcosa che può cambiare la loro vita, possono essere trasformati, possono essere liberati, soprattutto possono ricevere salvezza, certezza di salvezza. Chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Il braccio parla di azione. Ogni volta che nella Bibbia si parla di braccio, si parla dell'opera redentrice di Cristo Gesù. È un'opera. Non è una semplice dottrina, la dottrina della salvezza. Tante volte si fanno simposi, conferenze, congressi sulla dottrina della salvezza, la salvezza per grazia o la salvezza per opere. La salvezza, se è salvezza, non potrà mai essere per opere, solo per grazia, altrimenti non è salvezza. Però la dobbiamo smettere di andare dietro a certe cose dottrinali. Vogliamo vedere la dimostrazione di spirito e di potenza. Vogliamo vedere la gloria di Dio nella nostra vita e attraverso la nostra vita che raggiunge la vita di tanti altri che non conoscono Dio e che non sanno neanche cos'è la gloria di Dio. La gloria, che è questa gloria? Le persone cercano la gloria, sono affamate di gloria, ma fino a che la cercano nel mondo, negli uomini, trovano una gloria fallace, una gloria che li inghiottisce, una gloria che diventano loro stesso cibo di questa gloria, perché gli uomini sono rovinati dalla gloria dell'uomo, dalla ricerca della gloria dell'uomo, mentre la gloria di Dio è salvezza. La gloria più grande che Dio ha mostrato è stata attraverso la croce. Sulla croce Dio ha mostrato tutta, ma proprio tutta la sua gloria. Perché attraverso un uomo crocifisso, che è il suo stesso figliuolo, l'unico suo figliuolo, tutta l'umanità viene salvata, viene liberata, viene perdonata e viene benedetta. Questa è la gloria di Dio. La croce dove è stato crocifisso Gesù è la gloria di Dio. Per farci avere questa gloria, Gesù è dovuto salire su quella croce. E lui è stato il sacrificio su quell'altare. E fratelli cari, senza sacrificio l'altare non ha senso. A che ci serve un altare? A diventare idolatri. Un altare, solo l'altare ci serve a vedere quanto è bello l'altare, ma com'è bello l'altare, che meraviglia quest'altare, che cosa grande quest'altare, che gloria in quest'altare. L'altare in sé per sé non è niente se non c'è il sacrificio. L'altare diventa importante quando c'è il sacrificio. Vuoi mettere te stesso per favore su quest'altare? L'altare della gloria di Dio. C'è bisogno che tu metta te stesso come sacrificio. E stamattina questo è quello che vogliamo fare. Porre sull'altare la mia vita, dicendo sull'altare come sacrificio: Signore, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Gesù, prima di affrontare la croce, ha affrontato la morte, prima della croce. Che molti pensano che Gesù è morto sulla croce. No. Gesù non poteva morire intanto, ma perché è diventato peccato, ha conosciuto la morte. Ma la Bibbia dice che Gesù ha inghiottito la morte, cioè lui ha preso la morte e se l'è mangiata, così come il paralitico ha preso il lettuccio e se l'è portato. Gesù è morto prima, nell'orto del Getsemani, dove lui ha detto: ma non la mia volontà. Dove c'era un momento in cui lui non capiva che sta succedendo. Gesù, che camminava continuamente nella rivelazione divina, che aveva gli occhi continuamente illuminati, lui che conosceva perfettamente la volontà del Padre, si è trovato in un momento di tenebre e di confusione. Noi a volte ci lamentiamo per le nostre stupidaggini. Ma Gesù, pur sapendo qual era il suo scopo, il motivo per cui era venuto, lì si è trovato in confusione. Che sta succedendo? Ed è lì che Gesù ha messo se stesso in sacrificio sull'altare. Non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Tu conosci tutto perfettamente. Non solo conosci tutto, ma tu sei l'autorità su di me. e io dipendo da te. E se tu in questo momento non mi vuoi dire perché sta succedendo questo, mi fido pienamente. Ho fiducia che sei tu che mi stai guidando, mi stai conducendo. E Gesù lì ha preso se stesso. E ha messo se stesso sull'altare. In qualche modo è quello che ha vissuto, in qualche modo, Abramo con suo figlio Isacco. Dio gli ha detto: dammi tuo figlio. Quando Dio chiede qualcosa, quando Dio chiede la tua vita, non è per distruggerti. Abbi fiducia, Dio veramente ti ama e Lui trasforma la tua vita perché diventi gloria di Dio. Così Gesù è diventato la gloria di Dio per tutti gli uomini. Così Abramo è diventato il padre della fede quando non si è rifiutato di offrire suo figlio come sacrificio sull'altare. E stamattina noi vogliamo mettere il nostro sacrificio sull'altare. Alziamoci in piedi.